Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati dalla redazione ad una nuova edizione del nostro notiziario VEG. L'odissea dei bovini nel Mediterraneo, nel notiziario un aggiornamento. Covid e animali, il contagio arriva sempre dagli esseri umani. Nuove investigazioni sul mercato degli animali da pelliccia in Cina. Cinghiali all'asta a 1 euro al chilo, succede a Roma. Appello per chiudere il mercato delle pinne di squalo e la pratica del finning. La stilista Stella McCartney lancia la prima linea di abiti vegan in ecopelle ricavata dai funghi. Non è ancora finita l'odissea in mezzo al Mediterraneo dei poveri bovini destinati al macello che erano partiti a dicembre da Tarragona in Spagna. Diretti verso il Libano, luogo dove non hanno mai potuto attraccare perché sospettati di essere affetti dal morbo della lingua blu, i poveri animali hanno iniziato un viaggio davvero infernale. OIPA International ha seguito la vicenda fin dal suo inizio, chiedendo alla Commissione europea di intervenire, in quanto sono evidenti le violazioni di più di una norma sulla tutela del benessere animale. Claudia Taccani di OIPA Italia ci aggiorna su questo viaggio senza fine.
Allo stato attuale sappiamo che una delle due navi nel mese di febbraio si è fermata al porto di Cartagena e gli animali sono quelli ancora vivi, perché molti purtroppo sono morti durante il trasporto, ovviamente per le condizioni che possiamo immaginare. Alcuni di questi animali sono stati fatti scendere dalla nave, usiamo il termine brutto, scaricati, e chi ha potuto vedere le immagini ha riscontrato appunto una situazione veramente terrificante, una violazione del benessere degli animali, e questi animali poi sono stati portati al macello. L'altra nave, in base agli aggiornamenti che abbiamo al momento, la nave El Beik, era passata per il mare italiano. OIPA International aveva scritto immediatamente al Ministero della Salute chiedendo chiaramente un intervento anche da parte dei veterinari per riscontrare lo stato di salute degli animali, ma nel giro di poco tempo la nave è ripartita verso le Baleari e, per quanto ne sappiamo, dovrebbe essere arrivata a Cartagena, e immaginiamo per la fine del viaggio che si è verificato appunto per la prima nave. Quello che possiamo dire è che questa presunta sussistenza del morbo della lingua blu in realtà era stato escluso dai veterinari che hanno visitato gli animali nella prima nave, quella che si è fermata alla fine del mese di febbraio, e quei animali, quelli sopravvissuti, sono stati portati al macello. Stiamo parlando di tanti animali, nella prima 864 bovini e quella attuale 1800. Tutto questo deve farci molto riflettere e soprattutto auspichiamo che la Commissione europea metta veramente mano per modificare la normativa vietando, come chiede OIPA, il trasporto di animali vivi diretti ad alimentazione.
Torneremo presto sul tema del trasporto degli animali vivi grazie ad una nuova rubrica intitolata Animal You, a cura di Eleonora Evi, unica eurodeputata italiana dei Verdi europei e titolare in Commissione Ambiente. Il caso del gatto contagiato dai suoi familiari dalla variante inglese del SARS-CoV-2 a Novara, ora in via di guarigione, dimostra una volta di più che non sono gli animali a trasmettere il coronavirus, ma il contrario. Lo afferma l'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, che ricorda come l'Istituto Superiore di Sanità abbia già fatto chiarezza sulla questione lo scorso anno. Allo stato attuale non esistono evidenze che gli animali da compagnia svolgano un ruolo epidemiologico nella diffusione all'uomo di SARS-CoV-2. Semmai è vero il contrario, ricorda l'OIPA. I nostri animali possono contrarre l'infezione attraverso il contatto con persone infette e sviluppare occasionalmente la malattia. Pertanto, aggiunge l'OIPA, occorre adottare misure precauzionali in casa anche per gli animali, attraverso regole generali di igiene personale, degli animali stessi, degli ambienti e soprattutto adottando comportamenti idonei da parte di chi li accudisce. Il Covid, aggiunge la nota dell'organizzazione, può colpire occasionalmente gli animali, ma solo in quanto contagiati dall'uomo. Lo si è visto, ha ricordato il presidente dell'OIPA, Massimo Camparotto, anche nella diffusione nei mattatoi e negli allevamenti di animali da pelliccia, dove il virus è arrivato dagli operatori e dove di fatto possono riprodursi contesti simili ai cosiddetti mercati umidi cinesi, laddove si è originata la pandemia. Contesti dove, ha concluso Camparotto, scorre il sangue e dove gli animali sono detenuti in scarse condizioni igieniche. L'associazione Human Society International ha presentato il risultato di nuove investigazioni effettuate in Cina in alcuni allevamenti di animali da pelliccia. Il panorama emerso è davvero sconcertante. Volpi sofferenti, cani procione uccisi per elettrocuzione e carcasse vendute per il consumo umano. Il servizio di Martina Pluda, direttrice di Humane Society International Italia.
Humane Society International ha rilasciato una nuova investigazione scioccante che è stata condotta in 13 allevamenti cinesi di animali da pelliccia tra novembre e dicembre 2020. Le immagini che abbiamo raccolto sono davvero strazianti e mostrano volpi sofferenti estremamente sotto stress, cani procione uccisi per elettrocuzione e addirittura carcasse vendute a ristoranti locali per il consumo umano da parte di ignari commensali. Queste prove video raccolte e consegnate anche alle autorità cinesi mostrano chiaramente violazioni di molte delle norme cinesi sul benessere animale, sull'allevamento e sulla macellazione. Ma, oltre alla sofferenza, rivelano anche una quasi totale mancanza di misure per il controllo epidemiologico, nonostante l'indagine si sia svolta durante l'attuale pandemia di Covid-19. Questo è estremamente preoccupante considerando che visoni, cani procione e volpi sono suscettibili ai coronavirus. A preoccupare anche il fatto che queste pellicce potrebbero arrivare fino in Italia. Infatti l'industria delle pellicce cinese è la più grande al mondo, con esportazioni globali anche verso l'Italia. Ad esempio nel 2019 il nostro paese ha importato proprio dalla Cina pellicce grezze e conciate e articoli di pelliceria per un valore di 35 miliardi di dollari. Purtroppo non c'è assolutamente nulla che impedisca di vendere ai clienti italiani pellicce provenienti da allevamenti come quello che abbiamo filmato, perciò chiediamo ai consumatori di avere a cuore gli animali, facendo scelte informate a favore di alternative senza pellicce, in modo che nessun essere senziente debba morire per la moda. Questa crudeltà deve finire, è ora di dire basta pellicce.
A Roma i cinghiali vanno all'asta a 1 euro al chilo. Roma Natura, ente regionale presieduto da Maurizio Gubbiotti, ha messo all'asta esemplari catturati vivi nelle riserve naturali della Marcigliana e dell'Insugherata. Lo rendono noto ed esprimono la loro indignazione tante associazioni animaliste, tra cui OIPA, evidenziando come anche in regioni e comuni dove le amministrazioni si dichiarano ambientaliste, ancora si ricorre a procedure amministrative non etiche, nelle quali gli animali vengono considerati semplici oggetti. Vi proponiamo la testimonianza di Simonetta Tempesti, presidente del Comitato Tutela Diritti Animali.
Il giorno 9 marzo 2021, presso la sede dell'ente regionale Roma Natura, si è tenuta un'asta pubblica per la vendita di esemplari vivi di cinghiali. Gli ungulati presenti nei parchi della Marcigliana e dell'Insugherata verranno quasi certamente catturati per la macellazione a scopo alimentare o destinati alle aziende faunistico-venatorie. Tale decisione ci lascia allibiti perché erano e sono in corso le nostre trattative per una soluzione non cruenta al problema cinghiali su Roma. Numerosi i tavoli tecnici a cui abbiamo presenziato, confrontandoci con Comune e Regione, oltre che lavorare al contempo per un protocollo d'intesa con altri enti regionali. Abbiamo offerto soluzioni concrete e sostenibili, proponendoci anche di far fronte alle spese necessarie, tutto pur di salvarli e opporci al protocollo esistente. Per evitare l'abbattimento dei cinghiali, puntiamo nell'immediato sul trasferimento di gran parte degli esemplari in meravigliose aree boscive protette, precisamente quelle della LAC, Lega Abolizione Caccia, con cui il Comitato a tal proposito ha un accordo stipulato mesi fa. Abbiamo inoltre chiesto di procedere a un censimento e di provvedere alla costruzione di robuste recinzioni. Ma l'ente regionale ha deciso ugualmente di procedere in altro modo, posizionando già le gabbie trappola e dimenticando gli accordi, le richieste e le proposte. I nostri sforzi non sono valsi al nulla allora. Non vogliamo assistere all'impietosa cattura di mamme e cuccioli, alla loro vendita senza scrupoli, all'uccisione e alla macellazione per meri fini economici. Non possiamo accettarlo assolutamente. Le alternative non violente ci sono, le abbiamo proposte. I luoghi per la ricollocazione sono reali e disponibili. Vogliamo opporci a questa barbarie, valutando con i nostri regali tutte le possibili azioni da intraprendere. Basta sangue, i cinghiali sono esseri senzienti e vogliamo siano rispettate la loro vita e dignità.
Conoscete il termine finning? Si tratta di una pratica cruenta che prevede il taglio delle pinne degli squali. Una volta mutilati, gli animali vengono ributtati, i più delle volte ancora vivi, nelle acque dell'oceano. Sea Shepherd si è unito a diverse ONG e ai cittadini di tutta Europa per chiedere la fine del mercato di pinne di squalo nel nostro continente e incrementare la protezione di questa fragile ma importante specie. Il servizio è di Camilla Mura, nostra ascoltatrice, grande sostenitrice di Sea Shepherd e attenta osservatrice di questa pratica crudele.
Si tratta di un'iniziativa volta a contrastare il commercio e l'esportazione di carne di squalo da parte dei paesi dell'Unione Europea. Sostanzialmente si tratta di una raccolta di firme che però si differenzia rispetto alle normali petizioni perché offre la possibilità di modificare concretamente la legislazione dell'Unione Europea, in quanto si tratta di una proposta fatta direttamente alla Commissione Europea. È lo stesso meccanismo che è stato usato per l'iniziativa End the Cage Age, che invece era volta a eliminare l'uso delle gabbie all'interno degli allevamenti. In sostanza, se si raggiunge un numero di firme sufficiente, la Commissione Europea è costretta a pronunciarsi in merito alla questione che le viene proposta. Per questa iniziativa, nello specifico, quindi per contrastare il commercio di carne di squalo, abbiamo tempo fino a gennaio del 2022 per raccogliere almeno 1 milione di firme. L'altra condizione necessaria è quella di arrivare ad un minimo di firme per almeno 7 stati dell'Unione Europea per poter mandare avanti la richiesta. In Italia serve circa 50.000 firme come minimo di raccolta. Entrando più nello specifico di questa iniziativa dei cittadini europei, è importante capire perché bisogna andare a contrastare questo tipo di commercio. Essenzialmente il problema è che la popolazione degli squali in tutto il mondo sta diminuendo drasticamente, sono ormai sull'orlo dell'estinzione e la loro importanza è fondamentale per mantenere l'equilibrio degli ambienti marini. Quali sono i fattori che causano questa diminuzione? Innanzitutto la pesca che ne viene fatta per le loro pinne, che è la parte più pregiata degli squali. Un altro fattore è quello della cattura all'interno delle reti fantasma, ovvero quelle reti che rimangono nei mari abbandonate ma che continuano a catturare pesci, squali, balene, eccetera. E vi è poi il bycatch, ovvero la pesca secondaria, tutti quegli squali che vengono catturati nonostante non siano loro l'oggetto della pesca. Il problema ulteriore è dovuto al fatto che gli squali hanno in particolare una crescita molto lenta e si riproducono con pochissimi cuccioli, pochissimi nuovi esemplari, quindi una diminuzione nella loro popolazione crea veramente dei gravissimi problemi. In particolare, quindi, la pratica che si vuole contrastare con questa iniziativa è quella del finning. Il finning, da fin, che significa pinna, consiste nella pratica di andare a tagliare le pinne degli squali da degli esemplari, in alcuni casi ancora vivi, per ottenere esclusivamente le pinne e poi ributtare in mare il corpo dello squalo, a volte appunto ancora vivo, che quindi andrà a morire dissanguato oppure soffocato. Questo perché l'unica parte pregiata del corpo dello squalo sono le sue pinne. La pratica del finning in realtà è già illegale in Europa, ma mancano dei controlli veri e propri che contrastino questo fenomeno e inoltre non è vietato al momento esportare le pinne di squalo verso altri paesi. Per contrastare tutto questo, l'iniziativa Stop Finning EU propone di modificare le regolamentazioni dell'esportazione per proibire la commercializzazione delle sole pinne di squalo. E sarebbe consentita invece la commercializzazione del corpo intero degli squali. Tuttavia, questo non risulta economicamente sostenibile, in quanto solamente le pinne sono considerate appunto la parte pregiata. Se volete partecipare a questa iniziativa, basta solo qualche minuto e un documento di identità. È sufficiente collegarsi al sito www.stop-finning-eu.org, inserire i vostri dati e i dati del vostro documento. Grazie a tutti quelli che vorranno partecipare. Ciao!
La LAC, Lega per l'abolizione della caccia, dopo una prima adesione alla rappresentanza ambientalista all'interno dell'Osservatorio Faunistico Regionale Lombardia, ha espresso tutta la propria delusione ritirando la partecipazione. Il timore espresso dalla LAC è che dietro le buone intenzioni di facciata si celino le solite politiche di rapina ai danni della fauna selvatica e in particolare degli uccelli migratori. Raffaella Baroni ci racconta i dettagli di questa decisione.
L'associazione ambientalista LAC, Lega per l'abolizione della caccia, ha deciso di ritirare la propria adesione alla rappresentanza ambientalista all'interno dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche della regione Lombardia. L'Osservatorio faunistico, infatti, si è rivelato l'ennesima truffa. Avevamo deciso di aderire a questo organismo con un atteggiamento collaborativo, di apertura, immaginando di poter offrire dei validi contributi. L'osservatorio è una struttura tecnica prevista dalla legge quadro nazionale di protezione della fauna selvatica, la legge 157 del 92, ma ci è voluto molto poco per rendersi conto che questo osservatorio non è altro che una foglia di fico dietro la quale nascondere le solite decennali politiche di rapina ai danni della fauna selvatica, in particolare degli uccelli migratori. Il 90% degli argomenti infatti ha trattato non solo l'attività venatoria, ma anche caccia in deroga, ad esempio l'apertura dei roccoli, gli impianti di cattura dei richiami vivi da regalare ai cacciatori, o come le deroghe a specie protette come i fringuelli, come i cormorani o altre specie. Quindi la regione sta cercando semplicemente di dare una dignità scientifica inesistente. La goccia però che ha fatto traboccare il vaso è stata la delibera della regione, che avrebbe dovuto recepire una recente sentenza del novembre dello scorso anno del TAR Lombardia. Infatti, grazie a un nostro ricorso, il TAR ha imposto alla regione Lombardia di individuare entro 90 giorni tutti i valichi interessati dai flussi migratori. I valichi sono appunto dei colli di bottiglia in cui si concentrano gli uccelli migratori ed è proprio lì che i cacciatori fanno i più grandi carnieri. Queste aree dovrebbero essere invece protette e la regione Lombardia nulla ha fatto fino ad oggi, dal 1992, per istituirli, naturalmente per privilegiare la lobby venatoria. Esiste un'ampia serie di studi ornitologici autorevoli, di documenti, di esperienze pratiche, di dove e come siano questi siti, che naturalmente Milano ha ignorato, accogliendo invece la falsa affermazione dell'osservatorio sulla presunta assenza di dati scientifici, rinviando ogni altra decisione a studi che nessuno farà mai. Quindi per questi motivi la LAC ha deciso di ritirare la propria adesione. LAC, Lega per l'abolizione caccia, Regione Lombardia. Katia Impellittiere.
La nota stilista Stella McCartney, figlia dell'ex Beatle Paul, continua ad investire sulla moda cruelty free, lanciando la prima linea di abiti vegan in ecopelle ricavata dai funghi. La stilista britannica è nota per il suo impegno nei confronti degli animali e dell'ambiente. Qualche tempo fa, ad esempio, aveva organizzato una singolare sfilata con animali in peluche per sensibilizzare l'universo della moda all'abbandono delle pellicce. La pelle ecologica impiegata da Stella McCartney è la stessa scelta da Adidas per le sue prime calzature completamente vegan. L'aspetto e la consistenza al tatto sono estremamente simili alla pelle di origine animale, un'ottima soluzione per un futuro sempre più cruelty free. Per la sua nuova collezione di abiti in pelle vegetale, Stella McCartney ha scelto Milumicelium. Si tratta, racconta nel dettaglio il sito greenstyle.it, di una speciale ecopelle ricavata da alcuni miceti. Il processo di creazione di questo tessuto cruelty free è decisamente affascinante. L'azienda ha ricreato in laboratorio un vero e proprio sottobosco forestale dove diverse tipologie di miceti possono crescere indisturbate grazie a un sapiente mix di muschio, acqua e ossigeno. I funghi prescelti presentano una crescita molto veloce e in pochissimi giorni si ottiene una materia prima sufficiente per creare decine di metri di pelle. Tempo di chiudere il notiziario veg della settimana. Lo facciamo anche oggi con la pagina degli appuntamenti curata da Grazia Cominato. Dalla redazione di Radio Vegit un saluto e l'augurio di una splendida primavera.
Sospesi e non si sa ancora per quanto gli eventi e i presidi in presenza, vi invitiamo a consultare sempre la homepage del nostro sito alla sezione appuntamenti, che è costantemente aggiornata. Nel frattempo vi voglio ricordare il Congresso Nazionale della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana e della Società Italiana di Nutrizione Vegetariana di domani sabato 20 marzo, che si terrà online sulla piattaforma Zoom dalle ore 8.30 alle 19. Da lunedì 22 marzo fino al 4 aprile invece Vegan Spam per una Pasqua senza sofferenza, evento online organizzato dal Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, sezione di Milano. Sempre lunedì alle ore 21, webinar tenuto da Stefano Momentè di Altro Cibo Academy dal titolo Prontuario di autodifesa alimentare.
Le notizie VEG della settimana.